La storia in podcast di Focus.
L'imperialismo europeo è probabilmente una di quelle fasi storiche più discusse, più controverse della recente storia dell'umanità. Molto si è scritto, molto si è dibattuto, molto ancora si continua a dibattere anche dal punto di vista degli storici, nel senso che non tutti sono concordi nel definire questa fase storica. Ma di che periodo stiamo parlando? Una fase che noi potremmo identificare tra il 1870 e il 1914. Queste due date, dette così, non hanno alcun significato, ma il 1870 è, diciamo, la fase di apertura del Congresso di Berlino, ma soprattutto è l'anno precedente all'unificazione della Germania. E il 1914 per la storia italiana non ha un significato, perché noi siamo abituati nell'immaginario collettivo a immaginare la grande guerra, la prima guerra mondiale, con la famosa battuta 15-18. In realtà la prima guerra mondiale scoppierà nel 1914 e quindi il 1914 deve essere vista come un'altra data. Diciamo che potremmo definirla di chiusura, ma poi ci renderemo conto che tanto chiusura non fu. Ma se vogliamo appunto creare una periodizzazione, si dice in storia, da quando inizia un fenomeno a quando finisce, la data di inizio è il 1870, la data di fine è il 1914. Ora, alcune parole chiave prima di entrare nel fluire di questa narrazione. La prima parola è economia, perché questa fase sarà la fase nella quale nascerà il capitalismo moderno e nascerà, come dire, l'economia globalizzata. Noi negli ultimi anni abbiamo sentito molte volte disquisire e parlare di globalizzazione. In realtà la globalizzazione è nata ben prima degli ultimi decenni, e questa è la fase storica nella quale il capitalismo, una certa forma di economia, gli interscambi a livello globale si sono sviluppati, si sono gettate le basi affinché noi oggi ci ritroviamo in un mondo con una sorta, potremmo definire, di capitalismo avanzato, e poi ognuno di voi potrà definirlo nel modo in cui preferisce. Il secondo elemento è cultura. L'imperialismo europeo, quello che è stato, necessitava di per sé anche di una narrazione culturale, e vedremo qual è stata. E il terzo elemento è l'ideologia. L'ideologia è lo strumento attraverso il quale gli stati, i governi, dei movimenti giustificarono ieri come oggi una determinata azione e un determinato comportamento. Vicino a queste parole ci sono alcune sottolineature da fare, di elementi macroscopici, diciamo. Il primo è quello dell'incremento demografico. Noi oggi siamo abituati a immaginare un mondo che cresce all'impazzata, con aree territoriali che decrescono, come il vecchio continente, l'Europa, non a caso è chiamato il vecchio continente. E se pensiamo un attimo all'Italia, da qualche anno noi lo vediamo come un paese in decrescita demografica. Però l'Ottocento, questa fase storica, sarà la fase del boom demografico. Nel 1800 il continente europeo contava meno di 200 milioni, alla fine, trascorso un secolo, questa popolazione si è quasi quadruplicata, il che ci spiega e ci dà molte connotazioni che sono legate e allo sviluppo economico e soprattutto al progresso tecnico-scientifico. E l'altro elemento che viene associato al concetto di incremento demografico, di boom demografico, è quello delle migrazioni. Questa è la fase storica nella quale la teoria, le teorie sulle migrazioni, i fenomeni migratori, che poi vedranno l'Italia tra i massimi protagonisti europei nel mondo, si sviluppa in questa fase storica. È in questa fase storica che nascono anche tutti quei concetti che noi ancora oggi conosciamo e utilizziamo, uno su tutti il concetto di valvola di sfogo. E quindi, vedete, questa fase storica è una fase nella quale bisogna attrezzarsi di un concetto che è quello di complessità per analizzarla. Ma altre quattro chiavi di lettura sono essenziali. La prima, la spartizione dell'Africa. Chiunque oggi, l'avrete visto anche nelle scuole dell'obbligo, se guardassimo adesso la carta dell'Africa, noi vediamo che molti stati sono disegnati in una maniera geometrica, che hanno poco a che fare con una divisione, diciamo, territoriale. E diciamo che parte di questa divisione, di questa decolonizzazione, è figlia appunto del processo di colonizzazione, del processo di spartizione dell'Africa, ovvero che le potenze europee a un certo punto decidono di dividere l'Africa in territori, e poi vedremo perché. L'altra grande definizione è quella della Belle Époque. La Belle Époque è questo lungo Ottocento. Questa fase caratterizzata da una lunga pace, mai nella storia europea prima di questa fase ci fu un periodo di lunga pace. E se volessimo individuare due città simbolo della Belle Époque, sono sicuramente Parigi da un lato e Vienna dall'altro. Queste sono le due grandi capitali europee ottocentesche. E vicino al concetto di Belle Époque, vicino a queste due città, noi dobbiamo aggiungere un altro elemento che sarà determinante, che poi purtroppo ci porterà anche alle tragedie che avverranno un bel po' dopo, nell'arco del breve Novecento, invece, che è la concezione dello Stato-nazione. Quando parliamo di Stato-nazione, vedremo che sarà un elemento che poi ci porterà alla creazione del concetto nazionalismo. Sono tutta una serie di concetti che, se noi riflettiamo bene, sono parole che ascoltiamo quotidianamente ormai, ma che hanno avuto un inizio in questa precisa fase storica. Del capitalismo moderno vi ho già accennato, l'ultima parola chiave per fare il contesto di partenza è una parola tedesca, ovvero Weltpolitik, che tradotto significa politica mondiale. Che cosa significa la politica mondiale? Significa che a un certo punto degli stati, delle persone che governavano, guidavano questi paesi, iniziano non più a ragionare solo di un confronto tra paesi, tra stati, ma iniziano a ragionare in una dimensione ben più alta, una dimensione globale, ovvero le questioni geopolitiche, le rivalità tra nazioni che hanno caratterizzato tutta l'epoca moderna, dalla scoperta dell'America in poi, dove Francia, Germania non ancora unita, l'Inghilterra, la stessa Spagna, furono paesi che si sono contrapposti con guerre molto sanguinose, a un certo punto inizia a entrare in ballo quella che è la questione geopolitica internazionale. Ora, tutto l'insieme di queste connotazioni di base ci fanno affermare che non esiste una sola teoria dell'imperialismo in grado di adattarsi a tutte le condizioni e a tutti i climi, e quindi a tutte le coordinate geografiche, così come non esistettero all'epoca obiettivi comuni capaci di animare e convincere sia gli spiriti nobili, sia i procacciatori d'affari, alla pari dei decisori politici. Questo perché vi cito adesso tre definizioni di tre personalità di questa fase storica che ne danno, come vedrete, tre definizioni totalmente diverse. Primo è Ferry, che fu un noto fautore dell'imperialismo su sponda francese, che definì l'imperialismo come il periodo della valvola di sicurezza. Che cos'è la valvola di sicurezza? Noi siamo in piena fase di seconda rivoluzione industriale, il vapore era già stato il motore della prima rivoluzione industriale, e il concetto di valvola di sicurezza significa che a un certo punto io devo aprire il rubinetto per far uscire questo vapore, altrimenti la macchina scoppia. E questo vapore qual è? Sono le persone che vengono spedite, come vi dicevo già prima, i concetti di emigrazione per la prima volta cambiano il paradigma narrativo. Seconda definizione ce la consegna Lenin. Lenin che considerò l'imperialismo come un elemento autodistruttivo e come l'ultimo stadio, ovvero l'ultima fase di vita del capitalismo. Schumpeter, dall'altro lato, e quindi adesso torniamo nel vecchio continente e precisamente in Austria, lo vide come un'opportunità per i militari, per l'apparato, per la macchina di guerra che ormai non poteva più essere impiegata all'interno dei paesi dove la borghesia europea aveva vinto, aveva costruito delle nuove società e quindi questa forza militare necessitava di altri luoghi, di altri territori dove confrontarsi e scontrarsi. E se lo guardassimo l'imperialismo con gli occhi di oggi, noi possiamo trovarci dentro le connotazioni negative, ritenerlo anche eccessivamente vistoso nelle sue bardature ufficiali, ma sostanzialmente quello che possiamo dire è che l'imperialismo non fu altro che al passo con i tempi e con lo spirito delle europee e degli europei del tempo. Dal punto di vista, diciamo, sostanziale, politico, geopolitico, diremmo oggi, che cosa accade? Accade che questa fase è figlia di processi di cambiamento che partono dal 1840 e arrivano appunto al 1870, che è definita come la data d'inizio di questa era imperiale. Ed è figlia di alcune rivoluzioni. La parola rivoluzione io la utilizzo in questo senso come cambiamento repentino, processo di cambiamento forte di sistemi, di assetti. E noi abbiamo lasciato il congresso di Vienna dopo che sostanzialmente sancì la sconfitta di Napoleone e quindi ci fu un assetto geopolitico dell'Europa ad opera di Metternich, che era austriaco, e dall'Austria ci spostiamo alla Germania. Qual è il grande personaggio, il grande tessitore globale di questa fase storica? Otto von Bismarck. Allora, Bismarck sarà il primo cancelliere della Germania unificata. Nello stesso periodo c'era stata questa lunga fase dell'unificazione della penisola italiana, che sappiamo come data simbolo il 1861, ma come sappiamo fu una fase a step, a puntate, come una serie TV. Iniziò nel 1861, ma poi a seguire ci furono altre puntate che portarono a questa unificazione. Nello stesso periodo ci fu la fine della guerra civile americana e quindi il continente che diverrà nel secolo successivo, nel XX secolo, il grande protagonista della scena globale, era ancora alle prese con la propria guerra civile. E in tutto questo quadro, un'isola che viveva nel suo splendido isolamento, ovvero la Gran Bretagna, rappresentava all'epoca la superpotenza mondiale. La Gran Bretagna sarà, come dire, l'attore potente, cioè la superpotenza dell'epoca, ma tutta questa fase sarà caratterizzata, e questo ci fa capire come poi finirà, dalla contrapposizione antica continentale, che poi ritroveremo purtroppo nella prima e nella seconda guerra mondiale, tra la Francia da un lato e la Germania dall'altro. Qualcuno si potrebbe chiedere quali furono le trasformazioni e i risultati che poi Inouye aveva sperato di ottenere l'imperialismo, e allo stesso tempo si può parlare solo di conquiste territoriali, di rivalità militari, o possiamo addirittura parlare di processo di civilizzazione. Insomma, come vedete, sono tutta una serie di elementi complessi che adesso cercheremo, nel breve tempo che abbiamo a disposizione, di affrontare. Allora, il primo, paradossalmente, la crescente accelerazione del processo di colonizzazione europeo e la posizione inizialmente poco incline, quasi distaccata potremmo definire, della politica tedesca nelle vicende estere, nelle vicende di politica estera, crearono un ruolo determinante e di prestigio alla Germania stessa, unificata da poco, con una personalità forte come Otto von Bismarck, con una tradizione alle spalle di potenza militare che purtroppo poi scopriremo il secolo successivo, ovvero una tradizione prussiana, che era uno dei tanti stati, no, che componevano questa Germania ancora non unita. La stessa cosa la potremmo ritrovare nella penisola italiana, no? C'erano tanti stati e staterelli. Diede la possibilità di far giocare alla Germania e a Bismarck un ruolo centrale, perché era colui che era in grado di tessere le relazioni tra avversari. E quindi, soprattutto, i due grandi protagonisti sulla scena internazionale dell'epoca furono dal lato la Francia e dall'altro l'Inghilterra. E quindi, come vedete, sono secoli di storia, già dall'epoca moderna in poi, dove sostanzialmente i protagonisti sono sempre gli stessi. Stessi protagonisti che si contrappongono per la guida, il processo di controllo mondiale. Però in questa fase subentra un elemento che precedentemente non c'era mai stato, ovvero se fino all'imperialismo europeo le nazioni, gli stati, ora lo Stato-nazione nasce nel 1648 dopo la pace di Vestfalia, quindi non è una costruzione antica, è una cosa che noi era appena nata, stava muovendo i primi passi, potremmo dire, all'epoca, però diciamo che le nazioni si stavano concretizzando, subentra un elemento nuovo di gestione geopolitica, oltre alla potenza militare, oltre ad avere un vincitore e un perdente, un vinto e uno sconfitto. Pensate alla storia, all'epopea di Napoleone, no? Che ci fu questa grande battaglia, alla fine ci fu un vincitore e uno sconfitto. In questa fase storica subentra una nuova modalità geopolitica, che è quella della spartizione. Noi non ci combattiamo, i nostri eserciti non si combattono più come negli anni e nei secoli precedenti, ma abbiamo, il mondo è talmente grande, lo stiamo scoprendo, lo stiamo conoscendo, le rivoluzioni tecnologiche, i cambiamenti tecnologici lo rendono sempre più vicino, sempre più piccolo, inciso, sembra di ascoltare le parole quotidiane, ma siamo esattamente a quasi 2 secoli fa. Il mondo è talmente grande, c'è tanta di quella terra che non serve combatterci l'uno con l'altro, ma possiamo dividerci questi territori, visto che abbiamo la potenza militare, abbiamo l'autorevolezza culturale, abbiamo un processo di civilizzazione, noi siamo i civilizzati che vanno a civilizzare territori sconosciuti e quindi ci possiamo dividere il mondo. Questa fu l'essenza della politica bismarckiana in questa fase storica, che poi lo fece appunto divenire uno dei grandi protagonisti della storia mondiale. Per quanto riguarda le conquiste territoriali, beh, da questo punto di vista possiamo dire intanto che ci fu un primo processo di colonizzazione. La nazione che era molto attiva in tal senso, come al solito, è la Francia. La Francia aveva acquisito a sé l'Algeria nel 1830, però diciamo che questa pagina di storia non rientra nella geopolitica bismarckiana. La prima assegnazione, tra virgolette, territoriale, frutto del congresso di Berlino. Perché poi vedete, anche qui non è un caso che tutti i grandi appuntamenti di decisione, di spartizione del mondo avvengono nell'allora capitale tedesca. E non è un caso. E appunto la Germania all'epoca potremmo definirla un po' quasi la Svizzera contemporanea, nel senso che tutti gli accordi, i trattati di pace si fanno in Svizzera, si sono fatti in Svizzera, all'epoca si facevano a Berlino, perché Berlino rappresentava una sorta di grande potenza con un grande potenziale militare, ma allo stesso tempo poco incline e poco interessata alle conquiste esterne, perché era occupata ancora nella sua unificazione concreta. E il 1881 è l'anno chiave di apertura di questa simbolica, molte cose erano già accadute prima, ma l'apertura simbolica è il 1881 con l'assegnazione, ecco, la parola non è usata a caso, assegnazione della Tunisia alla Francia. Ora, che cosa significa assegnazione? Ovviamente la Francia aveva le sue mire su altri territori. Ci si era incontrati a Berlino sostanzialmente per risolvere un problema territoriale che erano i Balcani. Ora, anche qui vedete, io adesso sto dando per rapidità delle parole chiave, anche dal punto di vista territoriale, che se ci riflettete con calma sono questioni che noi poi ritroveremo anche un secolo, due secoli dopo, che saranno il crocevia, il centro di molte conflittualità anche molto atroci. E sostanzialmente la mira della Francia era quella di avere il possedimento di Cipro, perché ora noi questa cosa raccontata così sembra una barzelletta, ma dovremmo immaginarla. Per chi di voi ha mai giocato una volta a Risico, dovremmo immaginare questa mappa del mondo con queste superpotenze che mettono le bandierine per il controllo. E qual era uno degli spazi da controllare centrali, non solo per la geopolitica, ma per lo scambio, per l'economia? Perché, come vi dicevo all'inizio, l'economia giocherà un ruolo determinante, fondamentale, se non fondante, dell'imperialismo europeo, il Mediterraneo. Mediterraneo, che era stato il cuore centrale, il Mare Nostrum all'epoca degli antichi romani, quando Colombo parte alla scoperta delle Americhe, questo spazio territoriale viene quasi oscurato, ma l'Ottocento ridà una sua centralità al Mediterraneo. E quindi, volendo fare una sintesi, l'imperialismo europeo nasce per questioni nordafricane e terminerà per questioni nordafricane che ci porteranno allo scoppio della Prima Guerra Mondiale. Ora, vedete, non a caso lo spazio nordafricano, lo spazio del Mediterraneo del Sud, potremmo definirlo, ritorna centrale e di talmente stringente attualità ancora oggi che probabilmente rileggere le pagine e gli avvenimenti dell'imperialismo europeo sono in grado di fornirci delle chiavi di lettura adeguate per questa fase storica.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.